Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Signore e signori che ci seguite dall'Italia e dall'estero, benvenuti a questo nuovo numero della nostra trasmissione. Oggi la nostra chiacchierata confidenziale andrà dietro le quinte del 1938. È stato infatti questo l'anno che è stato tirato a sorte per il programma di questa settimana. E la nostra chiacchierata, lo sapete, la faremo in modo amichevole, la faremo sottovoce, come nello stile della trasmissione ormai da tanti anni. Vi racconteremo un pochino di dietrologia, di quello che successe durante quei 12 mesi, tante curiosità. La prima che io vi voglio dire è che proprio nel 1938 venne inventata e messa a punto la prima fotocopiatrice. Allora, era successo il 22 ottobre di quell'anno, quando il fisico americano Chester Carson, nel garage della sua casa nel quartiere di New York dei Queens, ha messo a punto il primo dispositivo, che allora si chiamava elettrofotografia e funzionava con una polverina nera al posto dell'inchiostro, che noi nei decenni successivi avremmo imparato a conoscere con il nome di toner. E il metodo di Carson fu portato al successo dalla ditta Aloid, che allora era una piccola società che aveva acquistato il brevetto e che, insieme a un'altra società inglese, qualche anno più tardi, la Rank, ha dato vita a uno storico marchio nel settore delle fotocopiatrici che tutti conosciamo ancora oggi, ovvero lo Xerox.
Thank you.
Allora, amici, adesso vi faccio un indovinello. C'era una frase che nel 1938 recitava così: più veloce di una pallottola, più potente di una locomotiva, capace di saltare alti palazzi in un sol balzo. Chi era? Ah, era Superman. Il suo primo fumetto arriva nelle edicole americane il 10 giugno di quell'anno e a partire appunto dalla fine degli anni 30 e fino ad arrivare ai giorni nostri, Superman, che poi è arrivato in Italia con il nome di Nembo Kid, è stato ed è uno dei supereroi più amati a tutte le latitudini del mondo.
Per il nostro amore non faccio che sognar un nido tutto in fiore lontano sul mar. Com'è felice il cuore quando tu sei con me, non penso che all'amore, l'amore con te una notte ammaterà, con te la nostra chimera, laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia, con te una notte a Matera, con te in un sogno d'amore. C'è chi sospira e spera il lusso e lo splendore, per me la gioia vera è solo il tuo amor. Quando ti stringa il cuore, son ricco più dure, la gioia è nell'amore, l'amore con te una notte a Matera, con te la nostra chimera, laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia, con te una notte a Matera, con te in un sogno d'amore. Laggiù dove tutto parla di poesia, vivremo in un sogno pieno di nostalgia, con te una notte a Matera, con te in un sogno d'amore.
In quel 1938 in Italia non c'è ancora il divieto di proibire tutte quante le parole inglesi o anglofone e neanche di proibire ancora le usanze. Ad esempio, si può ancora invitare la gente a prendere il tè delle 5, tipica usanza del Regno Unito, oppure si possono ammirare sui settimanali i volti delle stelle cinematografiche della Gran Bretagna o di Hollywood come Merle Oberon oppure Ginger Roger e Fred Astaire. Si può parlare addirittura di copyright, sì, perché c'è una lettera che il 9 luglio del 1938 il giornalista e autore Lucio Ridenti scrive a Mino Doletti, il direttore del settimanale Film. Ve la leggo. Caro Mino Doletti, leggo su diversi giornali che a Roma pensano di fare un film dal titolo Dal microfono al tuo cuore. Desidero avvertire in tempo gli interessati a mezzo del tuo giornale che questo titolo non si può utilizzare per un film perché mi appartiene per copyright. Ecco qua, copyright. Infatti il titolo di un mio libro edito dalla Ceschina di Milano, del quale si sono fatte già varie ristampe, che continua a vendersi nelle librerie. Ti ringrazio e saluto caramente Lucio Ridenti. Allora, è vero, dal microfono al tuo cuore era il titolo di un suo romanzo. Il sottotitolo era Radiotrasmissione in 36 capitoli. Era veramente un bellissimo libro. Sapete che se andate a cercare, cari internauti, sulla rete, riuscirete ancora a trovarne qualche copia. Ne è stata fatta addirittura una nuova edizione con una bella ristampa e con la fotocopertina, con tutte le cose e i crismi, no, del 1938. Hanno fatto un bellissimo lavoro di grafica per la ristampa di questo libro. E io vi consiglio, se siete amanti della storia della radio, di leggerlo, perché è un romanzo che racconta appunto la storia di due innamorati, ma vi fa entrare anche dietro le quinte del mondo della radio, come era in quel 1938. Infatti, lo sapete, era proprio la regina di tutte le case in Italia e nel mondo. Allora, dal microfono al tuo cuore, un libro di Lucio Ridenti. E se non si fece il film con questo titolo, se ne fece una canzone. Una canzone cantata da Alberto Rabagliati, che all'epoca era il divo numero uno della radio e che poi nel 1942 è stata anche incisa da Dea Garbaccio. Era stata anche il leitmotiv di una delle mie prime trasmissioni tanti anni fa. E allora ascoltiamola insieme.
Canto una canzone d'amor, per una sola io cantar vorrei le mie parole sussurrare al tuo cuor, solo per te che tanto lontana sei. Dal microfono il tuo cuor lunghe la via, tu da me lontana sei, anima mia. Al microfono talor sussurro t'amo, sembra l'or di rivederti al mio richiamo. So chiudo gli occhi e nel mio sogno tu mi appari così, mi sei vicina, mi sorridi e dolcemente dici sì. In quell'attimo d'amor d'incanto lieve, dal microfono al tuo cuor la strada è breve. Che mi ascolti nella tua casetta laggiù, dove ogni cosa ti sa parlar di me. Ma la mia voce sa farti sognare di più, come se fossi ancora vicino a te.
Allora, amiche ed amici, parliamo un pochino di questa regina dell'etere, la radio che in quel 1938 entrava in tutte le case trasmettendo che cosa? Allora, io ho aperto una pagina del Radio Corriere di quell'anno e vado, per esempio, così a caso, al giorno di mercoledì 20 luglio, ok? Vi dico in Italia cosa c'era. Alle ore 20:20 il commento dei fatti del giorno, era una specie di giornale radio. Alle ore 21:30 il concerto di musiche teatrali diretto dal maestro Fernando Previtali. Alle ore 21 un concerto di canzoni italiane con il concorso di Vittorio De Sica. E alle 21:55 camerata italiana Canterini Popolari del Dopolavoro dell'Urbe in diretta da Roma. Vediamo quello stesso giorno cosa trasmettevano le nazionali estere. Per esempio Radio Londra alle 19:20 mandava in onda un concerto della banda militare, alle 19:25 invece da Oslo veniva trasmesso un concerto per violino e piano, e Stoccolma mandava in onda la Bohème. Ma come mandava in onda questa Bohème di Puccini? Non certo in diretta, ma con una selezione di dischi in italiano fatti spedire direttamente dalla nostra nazione. Da Vienna, invece, diretto dal maestro Hans Weisbach, veniva trasmesso il Sibelius di Tchaikovsky. E poi, ad esempio, da Bruxelles c'era un radioconcerto, questa volta di quelle che definivano allora canzoni moderne.
Vivrai così quell'ora di passione che il tuo cuore seppe incatenare. Il canto è una dolce chimera che tutti fa sognare. Chiudi gli occhi e volgi il tuo pensiero a me, come da lontano io penso a te. Così prima di dormire la voce dell'amore come un sospiro per farti ancora sognare, sì di me ti parlerà. Se ascolti la radio stasera, udrai la mia canzone, rivivrai così quell'ora di passione che due cuori seppe incatenare.
Novità divertente di quel 1938, sapete cosa Riguarda le unghie finte, certo, le unghie finte che oggi usano tutte quante le signore molto spesso, vennero inventate proprio nel 1938 e arrivarono in Italia in quell'anno. C'è un articolo, io ve lo leggo, le unghie artificiali che le attrici cinematografiche usano a volte nei film per dare un ultimo tocco di perfezione alle loro mani diventeranno a quanto pare un accessorio normale della nostra eleganza di tutti i giorni. Si tratta di unghie di celluloide rosa, di forma naturalmente perfetta, più o meno a mandorla o più o meno acuminata. Queste unghie si attaccano molto facilmente sulle unghie vere e altrettanto facilmente si possono togliere. Si passa su queste unghie lo smalto o la lacca ed è materialmente impossibile, anche molto da vicino, accorgersi del trucco. Queste unghie artificiali sono specialmente utili quando avvenga di rompersi un'unghia e non si voglia, in una occasione di particolare importanza o eleganza, mostrare una mano così deturpata. Per la moda attuale delle unghie da mandarino cinese si fabbricano già ad Hollywood delle unghie artificiali di eccezionale lunghezza ed ecco il modo di seguire una moda con grande facilità, mentre se le unghie così lunghe fossero vere sarebbe assai difficile di averle tutte e 10 della lunghezza voluta e soprattutto di conservarle tali per più di un giorno.
Amare, sognare, soffrir perché l'amore non sai cos'è. Vorrei sentirti ancora un po' vicino a me. Parole, parole, rispondi tu, perché non ami più. Lasciamoci così senza rancore, il mio cuore vuole così. Tanto triste e breve il nostro amore, come un fiore che fiorì. Settembre lentamente se ne muore, la pioggia sembra un pianto di amore, tanto triste dirti addio, ma il cuor mio vuole così. Lasciamoci così senza rancore, il mio cuore vuol così. Tu tanto triste e brevi il nostro amore, con un fiore ti fiorì.
E comunque, continuando a parlare di unghie vere o finte, in quel 1938 la stampa pettegola dice che vi sono tuttavia attrici che non vogliono usare queste unghie finte, unghie di celluloide, ma coltivano le proprie unghie con la stessa cura che metterebbero nel coltivare delle orchidee, e che vanno gloriose degli artigli impressionanti che hanno. E questi artigli vengono rinforzati con dei prodotti che loro hanno trovato, che loro hanno provato su di loro e che si sono passate insieme al passaparola. Allora, la moda di Hollywood per le attrici che vogliono avere le unghie perfette è questa. Prima si stende sull'unghia una specie di vernice incolore che mantiene elastica l'unghia, poi va data la lacca o lo smalto e infine un'altra vernice di nuova composizione chimica che evita alla lacca di screpolarsi o di staccarsi dall'unghia. Pare, dice la stampa, che le unghie così blindate resistano benissimo e c'è quindi da temere che questa moda assurda prenderà piede anche da noi in Italia. Dai, passiamo il confine italo-francese e andiamo a sentire quello che si ascoltava a Parigi in quel 1938. Vai regia!
La pendule fait tic tac tic tic, les oiseaux du lac pic pac pic pic, glou 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 font tous les dindons, et la jolie cloche ding ding dong. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante loving bloom, au rythme de ce boum qui redit boum à l'oreille. Tout a changé depuis hier et la rue a des yeux qui regardent aux fenêtres. Y a du lilas et y a des mains tendues sur la mer, le soleil va paraître. Boum, l'astre du jour fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum. Le vent dans les bois fait ouh, la biche aux abois fait mè, la vaisselle cassée fait fric fric frac, et les pieds mouillés font flic flic flac. Mais boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, l'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum, l'éclair qui lui fait boum, et le bon Dieu dit boum, dans son fauteuil de nuage. Car mon amour est plus vif que l'éclair, plus léger qu'un oiseau, qu'une abeille. Et s'il fait boum, s'il se met en colère, il entraîne avec lui des merveilles. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum boum.
Fra le attrici più belle del 1938 figura senz'altro Caterina Boratto, che allora era stupenda, ma anche durante tutto il corso della sua lunga, lunghissima carriera e anche nel corso della sua lunghissima vita che ha toccato un secolo, è stata sempre a tutte le età una delle donne più belle d'Italia e oserei dire anche una delle donne più belle del mondo. È sempre molto elegante, molto affascinante, bionda con questi occhi celesti, una voce bellissima. E allora, che era all'apice del suo successo a Cinecittà, I giornali lanciano a grandi titoli una notizia. Caterina Borato ha finalmente trovato le sue calze. Era una notizia vera? No, era una trovata pubblicitaria, perché con grande battage Caterina diceva: adopero soltanto le calze Franceschi, che sono le migliori del mondo. Allora vi leggo un attimino di cosa si trattava. Le calze delle quali intendeva parlare la stella di Cinecittà erano appunto le famose calze mille aghi prodotte dalla Franceschi, e venivano giudicate dagli esperti della moda del 1938 le più belle del mondo. Sui giornali c'è scritto che le due nuove tonalità di quell'anno si chiamano nube d'oro e bronzo, e sono due colori che armonizzano perfettamente ai vestiti femminili della stagione estiva 1938. I giornali dicono è inutile cercare di fare dei confronti fra le calze mille aghi e le altre calze in commercio, perché le calze mille aghi Franceschi godono della fiducia di tutte le donne intelligenti e di buon gusto. Però Caterina Boratto, oltre a fare la pubblicità di quelle calze Franceschi, cantava anche meravigliosamente bene. Fra un film e l'altro incideva anche dei dischi, per esempio è sua la voce in questo successo, che era la traduzione americana di un brano che veniva danzato in un film di Hollywood da Ginger Rogers e Fred Astaire. Restiamo vicini alla musica e balliamo.
Di luna e d'amore, la dolce musica al cor dice già devi amare. Restiamo insieme e balliamo la misteriosa canzone, parla di sogni e illusioni che fa scocciar fiorir l'amore. Restiamo insieme e balliamo. Non chieder se domani il sogno d'or lontan sarà. Notte di luna e d'amore, la dolce musica al cor dice già non pensare, forse felici noi siamo, restiamo insieme e balliamo.
Quel 1938 Angelini e la sua orchestra incidono per la Cetra Parlophone Ricordi ancor le mie parole. Si trattava di uno slow fox di bracchi e danzi con il ritornello cantato da Vittorio Belleli.
le mie parole. Amore, amore, amo di più, perché sei bella più del sole, perché il mio sole sei tu. Come una bimba innamorata, tu ti stringevi sul mio cuore, nell'aria dolce profumata, mi dicevi allora, parlami d'amo, la notte accende le sue stelle, ti voglio ancora vicino a me, per dirti tante cose belle e per sognare con te. E aspetterò che spunti il sole per sussurrarti a tu per tu. Ricordi ancora le mie parole, non le scordare mai più.
Vittorio Bellelli in quel 1938, oltre ad aver inciso Ricordi ancora le mie parole, incise, sempre per la Cetra Parlophone, anche tanti altri dischi. Era infatti in quei 12 mesi il cantante maschile più pagato e più amato nel mondo della radio, insieme al divo numero uno, che era, come abbiamo detto poc'anzi nel corso del programma, appunto Alberto Rabagliati. Aveva inciso Bellelli anche Nulla, ve lo ricordate? Era uno slow di Casasco e Quattrini. Eccolo qua.
Quando mi vuoi far male ed il mio cuore stanco di sospirare, nulla, ricordalo nulla mai più. Oggi sei nulla per me pure tu. Non lusingarmi, tanto sei sempre uguale, per sempre di me ti devi scordare.
E se Vittorio Bellelli era, insieme ad Alberto Rabagliati, il cantante maschile più famoso e più amato in quel 1938, la regina delle cantanti femminili era senz'altro Meme Bianchi, bellissima, altissima, che in quell'anno, fra le sue varie canzoni, incide anche Dove e Quando. Si tratta della versione italiana del celebre slow di Rogers, Where or When.
Ma dove e quando mi apparisti tu? Sei tu l'incantesimo di un sogno d'or, bevi fa sognare.
È curioso parlare della moda in quel 1938 perché, va bene, in tutto il mondo è l'imperatrice, non solo la regina della moda, Coco Chanel, che ha molto più successo di Elsa Schiaparelli, che era la sua diretta concorrente, e ci sono un pochino, come era successo poi negli anni successivi per Bartali e Coppi oppure per Lollobrigida e Loren, le due squadre, no, avversarie, chi ama la Schiaparelli e chi ama Chanel. Ma mentre la Schiaparelli aveva un suo stile un pochino più chiassoso, Chanel aveva lo stile rigoroso che praticamente ha mantenuto ancora fin oggi. E oltre a Coco Chanel, che imperava veramente in tutto il mondo, ci sono però delle cose nella moda del 1938 che oggi vanno ancora di moda, ma che vennero lanciate proprio in quei mesi. Per esempio le ballerine. Quegli scarpini di raso, allora, fino ad allora, erano stati utilizzati solo dalle ballerine dei teatri classici e vennero messe in vendita come scarpine che vengono usate anche oggi, e arrivano anche per le signore i sandali estivi. Pensate che in quel 1938 le riviste di moda dicono che sul tacco di questi sandali vengono incastonate delle gemme finte, per dare una brillantezza alla scarpa, in modo che tutti quanti guardino il piede delle signore, piede che deve avere le unghie laccate. E poi una cosa strana fu che i grandi cappelli estivi vennero realizzati in quell'anno in quale materiale? In velluto scuro, e tutte le italiane dicevano: ma come, il velluto è un tessuto invernale. Non oso io pensare a come avranno sudate, poverine, nel luglio e nell'agosto di quel 1938 con indosso dei cappelli estivi di velluto. Allora c'era anche un tessuto che si chiamava albene. Oggi nessuno se ne ricorda, ma allora nel 38, ma anche nel 39 e nel 40, era il tessuto fresco più famoso d'Italia, e la pubblicità diceva: ogni tessuto albene ispira nuove creazioni di moda. Guardando la pubblicità sui giornali e sui settimanali di quel 1938, vi devo dire che arriva la limonina. Cos'era? Era un puro estratto di limone, e la reclame diceva: sostituisce i limoni freschi in tutti gli usi, è ottima per preparare limonate, utile per sterilizzare frutta e verdura, eccellente per condire cibi e insalate, meravigliosa per la bellezza della pelle e delle chiome. Se il vostro fornitore è sprovvisto, inviate 9 lire anche in francobolli alla ditta del dottor Luciano De Franco a Catania, chiedendo la limonina. Poi c'era anche lo smoco. Lo smoco, scritto con la K, S-M-O-K-O, era il dentifricio per i fumatori. La pubblicità diceva che era unico al mondo ed evitava l'ingiallimento dei denti prodotto dalla nicotina. Una cosa che era pratica, elegante, sicura, moderna, che è arrivata in quel 1938, che usiamo ancora oggi, cos'era? Era la chiusura lampo, la cerniera. Era venduta solo in 2 negozi in quell'anno, a Milano in via Dante e a Torino in via Garibaldi.
Perché sola e senza amor torno qui a sognar di te? Perché piango di dolore e vorrei tornare da te. Nel ciel c'è una canzon d'amor che il vento porterà. Thank you. volterò. Chissà, chissà.
Quel 1938 ritorna prepotentemente alla ribalta il nome di Francesca Bertini, diva indimenticabile ed indimenticata del cinema muto. Si era poi anche prodotta nei film parlati durante la prima epoca del sonoro, poi aveva sposato, lo sapete, il principe Paul Cartier, e quindi si era ritirata a vita privata, faceva la contessa, perché, come spiegò lei in una sua intervista televisiva poi nei decenni successivi, sapete, all'epoca le mogli non si facevano lavorare. E nel 1938 lei vive fra Parigi e l'Italia, e nel 1937 era già andata a fare visita ai set cinematografici di Cinecittà per vedere come si giravano i film con le nuove tecniche, e nel 1938 scrive le sue memorie. Le sue memorie vengono pubblicate a puntate sulla rivista settimanale Film, e sono memorie veramente in uno stile divistico, proprio nello stile di Francesca Bertini. Ve ne leggo un pezzettino, il pezzettino in cui lei parla, ad esempio, della morte di suo padre. Ogni sera prima di andare a letto salivo al secondo piano della villa di Via Nomentana, dove era l'appartamento di mio padre. Il conte Cartier, suo marito, il conte Cartier era il primo uomo che avesse libero accesso alla casa. Una sera, al momento del commiato, egli volle accompagnarmi da mio padre. «Bacia», mi disse mio padre, porgendomi la mano. E obbedì. Da tempo avevo perso quell'abitudine alla quale per molti anni ero rimasta fedele. Poi papà, rivolgendosi a Cartier, aggiunse: «Una volta questa cara figliola saliva ogni sera a baciarmi la mano, ora dimentica troppo spesso la buona usanza». Già, la gloria. Io mi diressi verso la porta, accusando una grande stanchezza. Allora papà mi richiamò a sé. «Bambina mia, scherzavo, come sempre, che tu sia benedetta. Avrai molta fortuna nella vita. Te la meriti perché sei buona. Hai un cuore d'oro. Papà ti benedice». Queste furono le sue ultime parole. Nella notte la cameriera mi svegliò per informarmi che mio padre stava male. Salì al secondo piano, lo trovai barcollante nel grande salone dove era entrato per spalancare la finestra. Mi cadde fra le braccia, lo trascinai verso la poltrona. Quando vi fu adagiato, aprì per un momento gli occhi, poi li richiuse per sempre, reclinando il capo sulla mia spalla. I primi ad accorrere furono i conti Roberti, che abitavano al piano superiore. Il medico e il prete giunsero troppo tardi. Da questo punto tutto è un ricordo confuso. So che lo vidi disteso, rigido, sul suo letto in quella tragica notte di novembre. Non potevo credere che fosse proprio morto. Ricordo che me lo tolsero dalle braccia, mi condussero via da quella stanza, e che mai più lo rividi. Con la fine di mio padre si infranse la mia vita. Cioè, vedete, quali parole, quali toni usava Francesca Bertini. Sono gli stessi toni, forse, che usava nei suoi film drammaticamente famosi, drammaticamente muti, drammaticamente bellissimi. Questa la rifaccio. Vedete, a leggere questo breve stralcio delle memorie di Francesca Bertini, tratte da Film di quel 1938, risulta proprio chiaro come il suo spirito fosse quello divistico d'annunziano che aveva permeato tutti quanti i suoi film.
Thank you. mi parlan di te, mentre qui nel sentiero aspetto che tu venga a me, dove tutto è mistero. In questa notte d'amore è troppo solo il mio cuor, più non tardare, fammi un attimo sognare. Le stelle mi parlan di te con il loro splendore, il vento sospira per me, dolci nenni e d'amore. Scende una lacrima già, che mai nessun bacerà, stilla di pianto che farà sbocciare un fior.
Il mondiale di calcio del 1938 viene vinto dall'Italia e sarà l'ultimo mondiale vinto dall'Italia fino al 1982, quindi bisognerà attendere parecchi anni. Si giocava in Francia e la nostra nazionale aveva battuto l'Ungheria per 4-2. Intanto, sempre in quell'anno, scompare uno dei padri fondatori della cinematografia mondiale, ovvero Georges Méliès, che muore il 21 gennaio, e poi uno dei nostri più grandi e famosi scrittori, Gabriele D'Annunzio, che chiude gli occhi per sempre il 1 marzo del 1938. Ma chi nasce in quell'anno? Ah, nascono tantissimi amici, per esempio la diva Claudia Cardinale, il cantante Edoardo Vianello, Franco Califano, Giuliano Gemma, nasce anche Bruno Pizzul, lo storico commentatore sportivo della RAI, e nasce il re dei molleggiati, ovvero Adriano Celentano. E con questo, signori, abbiamo concluso. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima per una nuova chiacchierata confidenziale. Vi auguriamo che voi trascorriate 7 giorni felici e sereni e vi auguriamo anche un buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking a sleigh ride, man.